Restiamo Animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.
Dice che Masaniello poi nero non sia più bello. Io non sono meno matto, sono pure diplomato, e la faccia nera l'ho dipinta per essere nata. Masaniello è cresciuto e Masaniello è tornato. Io sono pazzo, oh, io sono pazzo.
Oggi scassato cazzo.
Salve, un caro saluto a tutte le persone in ascolto. Questa è Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che racconta l'attualità, lo sviluppo del pensiero, il mutamento degli stili di vita a partire dalla condizione animale nella nostra società. È la puntata numero 775 e parleremo pressoché esclusivamente di animali selvatici per una serie di notizie assai poco positive, tranne un'eccezione, riguardanti lupi, orsi, cervi e anche elefanti. Sia le scelte musicali, sia la ricetta della settimana sono a cura di Gabriele Palloni.
Prima di andare via, spero che resti un po' con... Solo un momento, sai, ora che la notte corre. No.
Può essere l'ultima buona occasione per me, e sento che è possibile. Niente sostanze ora, no.
Bellissima,
forse un po' troppo per me. Se avessi solo un attimo, cose che ti direi.
Sono giornate difficili per gli animali selvatici. Le istituzioni pubbliche, in un allarmante crescendo, stanno mettendo letteralmente nel mirino orsi e lupi, ma anche cervi e altre specie giudicate di volta in volta dannose, pericolose, inutili. Il notiziario sta diventando un bollettino di guerra e sappiamo che si tratta di una guerra sia materiale, gli animali vengono davvero uccisi, sia politica e ideologica, perché attorno alla guerra agli animali selvatici si è formata una visione del mondo suprematista e antiambientalista, oltre che una politica della sicurezza che attinge a piene mani a formule e strumenti già visti all'interno della società umana. Solo che stavolta questi strumenti sono più cruenti, perché includono la condanna a morte con immediata esecuzione non del reo, perché spesso gli animali uccisi non hanno particolari responsabilità, ma del nemico, perché forse è questo il termine più appropriato. La notizia più recente, nemmeno a dirlo, arriva nuovamente dal Trentino, dalla provincia autonoma guidata dall'uomo politico che prima e più lucidamente di altri ha giocato le sue carte sul terreno della guerra ai selvatici e della conseguente esasperazione della retorica e della logica, del degrado, della sicurezza, approfittando della possibilità preclusa nella gestione delle comunità umane di dare la morte al nemico, che è la forma più alta, più pura, più esclusiva di potere. Il leghista Maurizio Fugatti, dunque, è riuscito per la terza volta a far uccidere un orso. Questo chiamato dalla burocrazia M91, reo di aver inseguito in un bosco un turista, secondo la testimonianza di quest'ultimo, e di essersi in altre occasioni avvicinato più volte ai centri abitati. Secondo l'ordinanza della provincia autonoma, l'uccisione dell'orso si è resa necessaria per scongiurare, leggiamo dal testo, l'evenienza del verificarsi di un evento di ancora maggiore gravità rispetto a quelli già registrati. Dunque, una condanna a morte preventiva. Anche stavolta sono stati molto importanti i tempi di attuazione. L'ordinanza è stata firmata nella giornata di venerdì 29 novembre e già nella notte fra sabato 30 e domenica 1 dicembre gli agenti del Corpo Forestale Trentino hanno eseguito la sentenza. L'orso è stato ucciso. Tempi rapidissimi, sostengono le associazioni animaliste, per impedire la presentazione di ricorsi al TAR e la possibile, se non probabile, sospensione dell'ordinanza. Massimo Vitturi, responsabile dell'area Animali Selvatici per la LAV, Lega Antivivisezione, ha parlato esplicitamente di condotta antidemocratica, aggiungendo che la tutela della sicurezza delle persone non si realizza con l'uccisione degli orsi, ma solo attraverso la scrupolosa applicazione delle indicazioni scientifiche, alle quali però Fugatti e i suoi sodali sembrano essere del tutto refrattari. E tuttavia, come dicevamo, più delle ragioni tecniche, nella politica contro gli orsi contano le strategie ideologiche e mediatiche. Lo dice perfino Michela Vittoria Brambilla, deputata e presidente dell'intergruppo parlamentare di tutela degli animali, che appartiene allo stesso schieramento di Fugatti, la destra che governa il paese. Quanto avvenuto questa notte, ha detto la deputata appena appresa la notizia, è l'ennesima dimostrazione dell'ossessione dei politici trentini per gli orsi. Ancora una volta, come nei precedenti casi di M90 e KJ1, il presidente Maurizio Fugatti e la sua giunta hanno agito d'imperio, abbattendo M91 poche ore dopo l'emissione del decreto che lo condannava a morte, per impedire alle associazioni animaliste di presentare ricorso. Si tratta di una prassi, ha detto ancora Brambilla, inaccettabile, che deve finire una volta per tutte. Come prima firmataria della legge Brambilla, che finalmente punisce severamente chi maltratta, uccide o fa del male agli animali, ritengo del tutto inaccettabile che in questi casi siano proprio le istituzioni a dare il cattivo esempio. Gli animali selvatici, conclude la deputata di Forza Italia, sono patrimonio indisponibile dello Stato e come tali vanno tutelati, non ammazzati. Tanto più che ci sono metodi incruenti per gestirli. Con la nostra Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente procederemo con tutte le azioni possibili in sede giudiziaria. Oltre a quello di Brambilla, ci sono stati molti interventi di associazioni e gruppi animalisti e anche un'associazione non animalista come Lega Ambiente, per la voce di Stefano Raimondi, responsabile nazionale biodiversità, e di Andrea Pugliese, presidente della sezione trentina. Siamo di fronte, così hanno detto, all'ennesima condanna a morte che rappresenta una sconfitta totale in quella che deve essere la gestione di questo plantigrado nell'arco alpino, unita al grande tema della convivenza fra uomo e animali selvatici. Legambiente fa anche notare che la velocità con la quale Maurizio Fugatti è riuscito ad attuare la sua ordinanza corrisponde la lentezza nell'attuazione di misure e interventi basati su un approccio scientifico. La contrapposizione fra mondo animalista e ambientalista e provincia di Trento non potrebbe essere più netta, ma va riconosciuto che la destra, a trazione leghista, è riuscita a sfondare nel senso comune. Forte, evidentemente, del successo ottenuto in passato con le campagne sul degrado e la sicurezza, sia in campo locale che nazionale, anch'esse basate su stati d'animo e allarmi mediatici più che su reali riscontri in termini di diffusione della criminalità e di reale pericolosità per la vita urbana. La verità è che siamo di fronte a un complessivo arretramento delle forme di convivenza all'interno delle comunità umane e anche nel rapporto fra queste e gli altri animali. È davvero una questione di civiltà. altro fronte della guerra politica contro gli animali selvatici riguarda i lupi, a loro volta entrati nel mirino degli allevatori, per interessi economici e come parafulmine dei propri fallimenti, e anche, similmente a quanto avviene per gli orsi, di una classe politica in declino e in crisi di identità, che nelle pratiche autoritarie, nel dare la morte, in senso lato nel fare la guerra, cerca nuove forme di legittimazione e di consolidamento del proprio traballante potere. È un modo anche questo per affrontare l'evidente crisi di consenso. La notizia è che il comitato delle parti della Convenzione di Berna, quella che protegge il lupo, ha deciso il declassamento dello status di questa specie da rigorosamente protetto a semplicemente protetto. Una decisione che può portare a conseguenze drammatiche per le popolazioni di lupo in Europa. Il declassamento dello status di protezione era stato proposto dalla Commissione europea e approvato dal Consiglio d'Europa ed è passato a larga maggioranza, con 38 voti favorevoli, fra i quali i 27 dell'Unione Europea, il no del Regno Unito, del Principato di Monaco, di Montenegro, della Bosnia-Erzegovina e dell'Albania e l'astensione di Tunisia e Turchia. Hanno esultato per questa decisione le destre, la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, che nella lotta contro i lupi si è gettata con slancio, simile a quello del leghista Fugatti nella guerra agli orsi, le organizzazioni degli allevatori e degli armieri. Sono invece convergenti le opinioni delle associazioni animaliste e dei maggiori esperti, nella persuasione che siamo di fronte, come hanno detto gli uni e gli altri, a una scelta politica, di carattere ideologico e propagandistico, con poca legittimazione scientifica. Questa decisione, ha detto per esempio Daniele Cotti, presidente dell'associazione Io non ho paura del lupo, è dettata da interessi politici e lontana da basi scientifiche e mette a rischio decenni di sforzi per la conservazione di una specie fondamentale per gli ecosistemi europei. Questa è una sconfitta per la natura e per la scienza, una scelta che rischia di riportarci indietro di decenni. E Luigi Boitani, zoologo, esperto di conservazione, in un'intervista alla Stampa dello scorso ottobre aveva detto che abbassare il grado di protezione del lupo in Europa è una scelta puramente politica, mentre tecnicamente è piuttosto inutile. In caso di necessità, già oggi, ha detto Boitani, si può procedere con gli abbattimenti, come si fa anche in Italia, con altre specie protette, come ad esempio l'istrice, che ha lo stesso grado di protezione legale del grande carnivoro. La Francia, l'anno scorso, ne ha abbattuti quasi 250. La minore protezione del lupo, dunque, è stata decisa in assenza dei presupposti tecnici che dovrebbero legittimarla. Ma c'è un altro punto da evidenziare. Questa scelta, inevitabilmente, fa compiere ulteriori passi indietro nel percorso che le società occidentali, quella europea nel nostro caso, dovrebbero intraprendere per affrontare la crisi ecologica e climatica che stiamo vivendo. Una crisi che è un vero e proprio collasso ormai, che produce disastri e morte, e che può essere gestita solo cambiando registro nel rapporto con gli altri esseri viventi e con l'ambiente che ci circonda. Nuove, più stabili e sensate forme di convivenza devono essere trovate, mentre scelte come quella compiuta dalla Convenzione di Berna spingono nella direzione opposta. E così, pur vivendo una condizione drammatica, invece di avanzare verso una possibile via di uscita, si sceglie di arretrare ulteriormente, scommettendo su una sorta di guerra di tutti contro tutti, in cerca di un momentaneo, effimero consenso, premessa però a un disastro generale. Nella pratica concreta, al di là delle misure che saranno prese nei mesi a venire, questa decisione dà il via libera ai paladini della guerra al lupo e possiamo aspettarci esecuzioni sommarie, con rischio di passare dalla massima protezione allo sterminio di fatto. Sono questi gli orribili tempi che viviamo.
Ci vuole un fisico bestiale per resistere agli urti della vita.
Ci vuole un fisico
a quel che leggi sul giornale e certe volte anche alla sfiga.
Ci vuole un fisico,
ci vuole un fisico bestiale, sai, speciale, sai, anche per bere e per fumare, sai, fumare, sai.
Ci vuole un fisico bestiale, perché siamo sempre ad un incrocio.
Bestiale,
sinistra, destra oppure dritto. Il fatto è che è sempre un rischio.
Bestiale,
ci vuole un attimo di pace, sai, di pace, sai. Di fare quello che ci piace, sai, mi piace, sai.
E come dicono i proverbi,
e lo dice anche mio zio.
Bestiale,
mente sana in corpo sano, e adesso son convinto anch'io.
Bestiale,
ci vuole molto allenamento, sai, allenamento, sai. Per stare dritti contro il vento, sai, contro il vento, sai. Ci vuole un fisico bestiale, perché siamo barche in mezzo al mare.
Proseguendo, ahi noi, con le cattive notizie riguardanti gli animali selvatici, eccoci alla conferma che nel 2020 circa 350 elefanti africani morirono in Botswana per aver bevuto acqua da pozze in cui le popolazioni di alghe tossiche erano aumentate vertiginosamente a causa del cambiamento climatico. Ecco un effetto collaterale del collasso ambientale in corso. I risultati emergono in uno studio guidato dal King's College di Londra e pubblicato su una rivista scientifica. L'autore principale dello studio, Davide Lomio, afferma che la sua analisi dimostra che molto probabilmente gli animali sono stati avvelenati da pozze d'acqua in cui si erano sviluppate fioriture tossiche di alghe verdi azzurre, o cianobatteri, dopo un anno molto umido seguito a uno molto secco. Il Botswana, dice Lomio, ospita un terzo di tutti gli elefanti africani e questa moria senza precedenti all'interno della loro più grande popolazione rimanente sottolinea le crescenti preoccupazioni relative all'impatto della siccità e del cambiamento climatico sul delta dell'Okavango, uno degli ecosistemi più importanti al mondo.
C'è un quaderno che nascondo, ma non ho mai scritto cosa sei per me, perché è facile, tu mi leggi dentro, io no.
Gli errori li cancello, resta la peggior calligrafia che ho avuto in vita mia, nuda lì sul foglio.
Io sono un pescatore di asterischi sotto un'onda a forma di parentesi rotonda che mi porta via.
Non si può partecipare subito a un concorso di poesia. Che idea, intitolar l'apnea vale un primo posto.
In questo gioco di pensieri sporchi su
un letto prima di abbracciarti mi connetto e penso insieme a te. I tuoi capelli neri a punta d'inchiostro si aggrovigliano ai miei. Io polipo, tu seppia, non vuoi farti mangiare, però nella vita c'è sempre un però.
Fra tante cattive notizie per gli animali selvatici ce n'è almeno una positiva. Per quest'anno, per questa stagione venatoria, il pericolo di un massacro legale di cervi in Abruzzo è stato scongiurato. Il TAR dell'Abruzzo, dopo che il Consiglio di Stato aveva sospeso l'ordinanza della regione dello scorso agosto che prevedeva l'abbattimento di 469 cervi, ha fissato l'udienza di merito nella quale si dovrà affrontare la legittimità del provvedimento al 14 maggio 2025, oltre cioè il periodo di apertura della caccia. Fino ad allora quindi doppiette a bocca asciutta e le decisioni che saranno prese in quella sede potranno eventualmente valere solo per la stagione venatoria successiva. Ma a questo punto è lecito sperare che l'ordinanza sia bocciata e che la regione rinunci al suo progetto, apparso debolmente motivato, se non con ragioni politiche simili a quelle già viste per Lupi Orsi, è fortemente contrastato dalla società civile. In favore degli orsi abruzzesi in questi mesi si sono infatti mobilitate innumerevoli associazioni, non solo animaliste, e il presidente della giunta regionale Marsilio è stato destinatario di numerosi appelli a rinunciare al suo progetto, firmati da esperti e personalità del mondo della scienza, della cultura, dello spettacolo. Questa lotta animalista non è stata vinta del tutto, visto che il procedimento giudiziario è ancora aperta, ma almeno ha ottenuto la momentanea salvezza degli animali. Possiamo tirare per ora un sospiro di sollievo.
Tu dimmi quando
ho bisogno di te almeno un'ora per dirti che ti odio ancora.
Tu dimmi quando
lo sai che non ti avrò e sul tuo viso sta per nascere un sorriso. Ed io sete ancora
e vibro, che si vibro tutto il giorno per vederti andar via. Fra ricordi e questa strana pazzia e paradiso che non esiste, chi vuole un figlio non insiste.
Al cimitero monumentale San Lazzaro di Viterbo è accaduto nei giorni scorsi uno strano episodio. Una quindicina di attivisti animalisti, accompagnati dai loro cani, sono entrati in plateale violazione delle indicazioni contenute su un cartello del comune che stabilisce il divieto di entrare con biciclette e animali. A spiegare le ragioni di questa iniziativa, di questa sorta di disobbedienza civile, il presidente EMPA Viterbo, Mauro Chiarle. Questo divieto, ha detto, esiste da anni e abbiamo mandato un'infinità di PEC al comune per chiedere conto della delibera da cui è nato. Si tratta di un provvedimento che risalirebbe addirittura agli anni 90, ma va tolto perché riteniamo questa cosa come una vera e propria forma di razzismo verso quelle persone che vogliono far visita ai propri cari insieme al proprio animale. Tempo fa, ha detto Chiarle, passando davanti al cimitero, ho visto una fila di cagnolini lasciati legati al cancello d'ingresso. Una vera ingiustizia verso gli animali e i loro compagni umani. Ora contiamo che l'amministrazione comunale di Viterbo accolga la proposta dei disobbedienti e revochi il suo inopportuno divieto. Pensando a questo episodio, abbiamo chiesto a Gabriele Palloni, tosco vegan chef e attivista animalista, autore del libro Se vuoi essere sano, cucina vegano, edito da Newton Compton, di scegliere una ricetta viterbese.
Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà.
Nell'attesa di sapere se i cani potranno entrare nel cimitero di Viterbo, vi racconto una ricetta delle feste proprio di quella zona. Magari la giunta comunale si addolcisce e revoca il divieto. Gli ingredienti per i ceciaroli sono, per la pasta, 120 ml di vino bianco, 30 g di olio extravergine di oliva, 50 g di zucchero di canna, 5 g di crema or tartaro e 300 g di farina tipo 0. Gli ingredienti per il ripieno: 500 g di ceci lessati senza sale, 100 g di sciroppo di agave, una tazzina di liquore, della vaniglia, della cannella e 50 g di cioccolato fondente. Tritate i ceci e impastateli assieme allo sciroppo di agave. Potete usare anche del malto di riso, dello sciroppo di acero oppure dello zucchero di canna. Impastate bene e unite il cioccolato tritato finemente, il liquore, la vaniglia e la cannella e lasciate riposare il tutto in frigo per 24 ore. Preparate la pasta lavorando tutti gli ingredienti necessari fino ad ottenere un impasto compatto che lascerete riposare una mezz'ora avvolto nella pellicola. Trascorso il tempo necessario, recuperate il ripieno e la pasta e stendetela formando una sfoglia sottile. Con un coppapasta o un bicchiere ricavate dei cerchi. Mettete al centro un cucchiaino di impasto di ceci e chiudete a mezzaluna, sigillando i bordi con i rebbi di una forchetta. Potete cuocere i ceciaroli in forno o friggerli. Una volta cotti, spolverate con zucchero a velo prima di servire.
Via via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I dream of you. Chips, chips, chibum, 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 chibum. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I dream of you. Chips, chips, do-do-do-do-do, chibum, chibum, do-do-do-do-do, chibum, chibum, do-do-do-do-do.
Per questa settimana è tutto. Vi saluta la redazione di Restiamo Animali, composta da Roberta Marino, Camilla Lattanzi, Gianluca Masala, Gianni Ferrarotti, Zenone Sovilla, Gabriele Palloni e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento con Restiamo Animali è fra una settimana esatta, stessa ora, stesse onde.
Restiamo animali.
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 Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.